continuiamo il nostro corso di ritiro, la nostra meditazione, accompagnati da sempre da San Giovanni e il discepolo che Gesù amava. E io penso che può essere bello per noi domandarci, ecco, Giovanni da cosa ha preso la percezione di essere amato da Gesù, no? Perché in questo modo anche noi possiamo fare un cammino per convincerci sempre di più di essere amati da Dio e poi da Gesù in modo particolare, no? E io penso che una prima parte della convinzione di essere amato dal Signore è, leggendo il prologo del suo Vangelo, possiamo essere aiutati a considerare che Giovanni è convinto di essere amato in primo luogo come creatura, no? Proprio in tutta la sua umanità, in tutta la sua umanità. In effetti Giovanni all'inizio del suo Vangelo dice quelle parole famose, solenni, insomma, in principio era il verbo era presso Dio. Noi sappiamo che questo in principio, en arche, en ologos, no? Così suona in greco, è un richiamo all'inizio dell'Antico Testamento in cui in cui si dice in principio Dio creò il cielo e la terra, no? E Bereshit bara Elohim, queste sono le prime parole ebraiche, no? Della Bibbia. In principio creò Dio il cielo e la terra e così via, no? Allora, Giovanni, avendo come buon ebreo nella testa e nel cuore quelle parole dell'Antico Testamento, in principio creò Dio il cielo e la terra, lui poi fa l'esperienza di Gesù Cristo fatto uomo, cioè quindi fatto creatura, Dio che si fa creatura, no? Lui crede, tutto è stato creato da Dio, no? Il cielo, la terra, il mare, le stelle, gli animali, le piante, l'uomo. E poi questo uomo, Dio diventa creatura, no? Diventa. Questa è la cosa sconvolgente per Giovanni, però bellissima, che ci aiuta a considerare la grandezza e la bellezza di essere creature, no? In principio era il verbo era presso Dio, il verbo che poi è appunto la conoscenza di Dio, che è la seconda persona della Trinità, la parola, no? Il verbo, cioè Dio che si conosce perfettamente, questa conoscenza di sé, come nell'uomo è l'intelligenza, ecco, che è una persona, e che questa persona è la seconda, cioè che è il frutto, che è il concepito, no? Dalla mente di Dio, diventa, si fa carne in Maria, no? Il verbo era Dio, egli era in principio presso Dio. Ecco, attenzione, tutto è stato fatto per mezzo di lui. Noi adesso siamo qui sulle rive del lago, in mezzo al vento, sentiamo le onde del lago, quindi siamo immersi nella creazione, siamo baciati dal sole, siamo baciati dalla bellezza di questa parte del mondo, che è sempre molto bella quando c'è il sole. Poi quando c'è la pioggia continua a essere bella, però insomma è un po' più triste, no? Il lago di Como quando c'è la pioggia è un po' più triste, ma quando c'è il sole è splendente, no? Come diceva Manzoni, il cielo di Lombardia, così bello quando è bello, così bello quando è bello, no? Che sembra una banalità, invece per chi vive in queste zone sa cosa vuol dire, no? Perché poi quando non è bello, non è tanto bello, no? Quando è grigio, plumbeo, così, no? Invece quando è bello, così bello quando è bello, no? Quindi noi che abitiamo in queste zone del nord abbiamo questo vantaggio di vedere la bellezza e allo stesso tempo cioè, il bello e il brutto, no? Cioè la varietà del tempo in altre zone del mondo hanno il bello più frequente, no? Quindi noi, cioè, voi pensate che Giovanni sta dicendo: tutto quello che è stato creato attraverso il verbo che poi dopo dice si è fatto carne. Quindi Giovanni, quando quella sera si è appoggiato sul petto di Gesù, ha sentito i battiti del suo cuore, quindi ha sentito questa creatura, no? Ha toccato questo corpo, no? Umano come il nostro, come il suo, e lui sta dicendo: tutto quello che esiste è stato fatto attraverso il verbo di Dio che poi è diventato uomo in Gesù, no? Senza di lui tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. Era, se voi ricordate, il libro della scrittura che piaceva tanto anche a nostro padre citare, la sapienza, lì si cita, nell'Antico Testamento si cita la sapienza, il libro dei Proverbi. La sapienza che dice: io ero presso di lui come architetto, no? Quindi la sapienza che dice: io ero presso Dio, quindi non si capisce ancora che la sapienza è una persona che poi diventerà uomo in Maia, no? Però e giocavo sull'orbe terracqueo e le mie delizie erano stare con i figli degli uomini. Quindi lì si vede che appunto tutto il pensiero della creazione avviene in Dio. E avviene insomma, attraverso il verbo, no? In lui era la vita era la luce degli uomini, e la luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Quindi poi parla addirittura di Giovanni, che ha testimoniato per lui: veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Quindi Gesù è la luce vera che illumina ogni uomo, eh? Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui. Cioè, voi pensate a Gesù, l'esperienza di Giovanni che vede Gesù sulla barca, sulla sua barca o su quella di Pietro, in mezzo alle onde e nella tempesta del lago, cammina sulle acque e poi gli aiuta a fare la pesca miracolosa. Insomma, certo è lui che domina il vento, che dice: taci, e il vento smette, no? Quindi ci possiamo immaginare questo vento che scuote le onde del lago di Como in questo momento, se c'è Gesù su una barca del lago di Como può dire: taci e torna la calma, no? E loro erano tutti sorpresi: ma chi è questo che comanda anche al mare e ubbidisce? Cioè, è il creatore di tutte le cose, no? Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto, eh? Venne fra i suoi non l'hanno accolto, a quanti l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. Il Verbo si fece carne, venne ad abitare in mezzo a noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del figlio unigenito. Allora, io penso che Giovanni si sente amato da Gesù e anche attraverso tutte queste cose, no? In mezzo alle quali loro hanno vissuto. Ha visto che ha capito a un certo punto che lui era il creatore delle acque, del vento, del mare, aveva questo potere sulle cose, quindi poteva anche moltiplicare i pani e i pesci, no? E aveva questo potere del creatore, poteva prendere per mano la suocera di Pietro e con il toccarla la guariva dalla febbre, poi poteva prendere per mano, perché lui è stato portato dentro da Giovanni, da Gesù nella casa di Gairo. Era lui, Giacomo e Pietro, no? E questi tre che poi saranno anche i tre del Getsemani, no? Cioè Giovanni ha visto Gesù prendere per mano la figlia di Gairo, no? Che aveva 12 anni ed era morta. Ha sentito come lo prendevano in giro, e lui diceva: no, non è morta, ma dorme. Cioè, cioè l'esperienza umana, diciamo, è morta, no? Però Gesù era la vita e quindi quando Gesù si avvicinava a una persona morta, nel Vangelo si vede così, tutte le volte che si avvicina a una persona morta, quella persona morta riacquista la vita. Accade con la figlia di Gairo, accade con Lazzaro e accade con il figlio della vedova di Nain. Tanto che una volta ho sentito un sacerdote che predicava così, questa considerazione la faceva Don Mauro Leonardi in una meditazione, dice Gesù è la vita e quando si avvicina nel Vangelo quando si avvicina una persona morta, di fatto questo morto risuscita, dice forse per quello che non è andato a trovare Giovanni dopo che è stato decollato in carcere, no? Perché magari risorgeva, no? Gli si riattaccava la testa. È così forte la vita di Gesù, no? Che infatti non lo si vede andare nei cimiteri, no? Perché sennò poi qui risorgevano tutti, no? E infatti quando lui risorge, risorgono altri, no? Dice San Matteo. Giovanni ha visto che Gesù è la vita che guarisce col toccare, guarisce, no, anche a distanza, guarisce con la sua parola, con la sua saliva, ridà la vista, ridà la parola al sordomuto. E io penso che, cioè, lui si sente, cioè ha visto come Gesù ama la creazione che lui stesso ha creato, eh? Come ne parla anche della creazione, come parla dei campi, degli uccelli del cielo, che sono custoditi dalla provvidenza di Dio. E anche, no, dei gigli dei campi che vestono più eleganti di Salomone. Ha visto Gesù come ammira la creazione, no? Come ama il mondo che ha creato. E quindi anche Giovanni viene portato ad amare il mondo, no? Noi abbiamo nel nostro spirito, il nostro padre amare il mondo appassionatamente, quel titolo di un'omelia molto importante, però ce l'ha molto dentro, diciamo, noi dobbiamo portare come cristiani questo amore al mondo, amore alle cose create, amore per il. E d'altra parte il Giovanni si sa creatura, quindi si sente amato da Gesù come uomo, no? Come uomo. Si vede amato anche nel suo carattere, no? Doveva avere un carattere un po' impetuoso, e neanche suo fratello, per cui Gesù li chiama. Gli dà un soprannome, Boanerges, no? Che significa i figli del tuono, no? Perché il loro parlare era un po' esplosivo come un tuono, no? Come un tuono, cioè arrivano vicino a un villaggio di samaritani e i samaritani dicono no, preferiscono che lui non entri e Giovanni dice: vuoi che chiediamo fuoco dal cielo per me bruciare tutto questo villaggio? Giovanni era un tipo così. E Gesù lo rimprovera, no? Dice che non va proprio bene, non è quello il suo pensiero, no? E Oppure anche quella volta che abbiamo visto uno che battezza nel tuo nome, ma non è dei nostri, gli abbiamo detto di non farlo più. No, Gesù lo rimprovera. Però allo stesso tempo Giovanni si sente amato da Gesù con i suoi difetti, cioè Gesù gli vuole bene come figlio del tuono. Poi quando esagera il tuono, esagera e arriva anche il fulmine e brucia tutto, allora dice no, aspetta un attimo, non va bene, no? Però lo ama così come lui è, no? Quindi Giovanni che dice, io sono il discepolo amato e una parte dell'essere amato è amato per come è stato creato. No? Io penso che tutti noi dobbiamo sentirci amati così. E allora su questo ci possiamo un po' sia esaminare ma anche esercitare, no? E dire così come stamattina dicevamo credo che mi ami e possiamo dire credo che mi ami così come mi hai creato, no? Gesù, cioè, è il creatore di tutto, Dio ci ha creati così, cioè, ha creato Adamo ed Eva e poi ha fatto in modo che generassero Caino e Abele e tanti altri, poi e così si diffonde l'umanità ma Gesù si fida, Dio crede nella generazione umana e quindi anche sa che poi tante caratteristiche vengono passate di padre in figlio, no? Tante modalità, no? E l'altro giorno appunto vi dicevo di appunto di questo zio che è morto qualche giorno fa, di cui oggi facevamo un funerale, appunto con la figlia, con i nipoti, scherzavamo un po' sulle caratteristiche del DNA familiare, no? La mardeganità, no? Che c'è un po' anche in loro, in modo poi diverso, no? Però sono caratteristiche simili, no? Mi ricordo una volta la zia Carla, che è morta qualche anno fa, che è la moglie di questo zio Paolo, mi diceva, ma anche a te succede così di avere quei 2 o 3 minutini di ritardo tutte le volte? E allora è una caratteristica della linea maschile. Abbiamo scoperto che la linea maschile ha questo senso ottimistico del tempo, no? Per cui, infatti mia madre deve sempre dire a mio padre, esci presto, guarda che c'è tempo, e invece no, quindi che volete farci? Sono così eredità, no? Che uno. Quindi anche noi dobbiamo in qualche modo, così come Gesù ama la sua genealogia, infatti la pubblica nel Vangelo, pubblica ben 2 genealogie, no? Matteo e Luca, cioè quello genera quello, quell'altro genera quell'altro, poi una genealogia in cui non è che sia tutto perfetto, no? Ci sono anche dei salti un po' così. No? Quello lì generato attraverso un adulterio, per esempio, no? Davide che, ecco, con quella che è stata la moglie di Uria, poi quell'altra, Tamar che fa un pastrocchietto lì con il suocero perché, no? Perché lui non le voleva dare, secondo la legge del levirato, aveva diritto, questa donna, gli era morto il marito, ad avere un fratello perché avevano questo tipo di consuetudine, no? Che era molto forte, perché la generazione era assolutamente importante, ma si capisce, una donna che rimaneva senza figlio era una donna anche in balia di chiunque, no? Quindi avere un figlio era una protezione, era una sicurezza, insomma, tante cose, no? Questo nelle genealogie di Gesù, no? Quindi ci sono varie cose così, no? Cioè, anche Gesù viene da una genealogia, no? Quindi, certo, noi sappiamo che è nato solo da Maria, non da Giuseppe, anche se la genealogia è maschile, però lui dal punto di vista proprio del, della carne e del sangue è ricevuto da Maria, la quale era ricevuta dai suoi genitori, la quale, cioè i nonni, i bisnonni, cioè, no, cioè la sua carne e il suo sangue vengono da una genealogia. Noi dobbiamo anche amare questo, perché se l'amore per la nostra famiglia, no? E i nostri genitori, è molto santo, eh? Quindi anche attraverso le caratteristiche che noi abbiamo ricevuto. E al contempo noi siamo, così come abbiamo questo il cognome che ci dice la famiglia, poi abbiamo il nome proprio, siamo persone uniche e irripetibili, no? Diceva San Giovanni Paolo II, Dio dall'eternità ha pensato a noi e ci ha amato come persone uniche e irripetibili, chiamando ciascuno di noi con il proprio nome. E quindi noi dobbiamo sentirci amati nelle nostre peculiarità uniche, no? Alcune sono così di famiglia, altre sono, siamo italiani, non so, siamo milanesi, siamo comaschi, siamo quello che sia, no? Abbiamo una patria e siamo millennials, no? Quelli che sono nati dopo il 2000 oppure siamo, non so, abbiamo anche la nostra età e la nostra cultura del tempo. Però poi siamo unici e irripetibili, no? Il catechismo dice delle cose che a me piacciono molto, dice per esempio, della Chiesa Cattolica, dice si notano differenze legate all'età, alle capacità fisiche, alle attitudini intellettuali e morali, agli scambi di cui ciascuno ha potuto beneficiare, alla distribuzione delle ricchezze, i talenti non sono distribuiti in maniera uguale. Ma per questo il catechismo spiega che queste differenze sono volute da Dio perché così nessuno di noi si sente, diciamo, non, perché tutti noi ci possiamo sentire bisognosi degli altri e chiamati ad aiutare gli altri perché dobbiamo integrarli, no? Dobbiamo integrarli. L'uomo venendo al mondo non dispone di tutto ciò che è necessario allo sviluppo della propria vita, corporale e spirituale, ha bisogno degli altri, ha bisogno degli altri. San Tommaso dice che anche le persone della Trinità hanno una loro personalità, no? E che fra l'altro è definita anche dalla relazione con le altre, no? Padre, figlio, amore tra il padre e il figlio, cioè generato, cioè, quindi generante, generato, e relazione di amore tra padre e figlio. San Tommaso dice la personalità dell'uno non è la personalità dell'altro, nella Trinità, no? San Giovanni Paolo II insegna che il Dio della creazione si rivela come Dio della redenzione, come Dio fedele a se stesso, fedele al suo amore verso l'uomo e verso il mondo, già rivelato nel giorno della creazione. Pensate, questa è la prima enciclica di Giovanni Paolo II, si chiamava Il Redentore dell'Uomo, è proprio su Gesù Redentore, e ha delle frasi bellissime, dice che questo profondo stupore riguardo al valore e alla dignità dell'uomo, che questo stupore è proprio il cristianesimo è incontrare l'amore di Cristo per ciascuno, l'amore di Cristo per ogni uomo. Questa diversità che noi abbiamo dal punto di vista della creazione, quindi Giovanni l'Apostolo ha sentito l'amore di Gesù anche per lui come uomo, come figlio di Zebedeo e di Salome, no? È l'unico apostolo, insieme a Giacomo, suo fratello, di cui diciamo, nel Vangelo sono presenti sia papà che mamma, quindi conosciamo anche i suoi genitori, Quindi Gesù lo ama come figlio, chissà se Zebedeo era un tuono, probabilmente sì, anche lui, no? Era un bel tipo anche lui, pieno di personalità, e quindi però lo ama come lui si è sentito amato, Giovanni, come figlio del tuono, cioè quindi come quello che noi potremmo pensare come un difetto, invece lui si è sentito amato da Gesù così. Quindi noi proviamo a fare questo esercizio spirituale, no? Siamo nel corso di Dio che altri chiamano corso di esercizi spirituali. L'esercizio spirituale è di dire credo Gesù che tu mi ami con quel difetto là, che io non so quale sia, e poi con quell'altro che mi sembra di avere, forse ce l'ho, no? Se nostro padre diceva ai coniugi, ami tua moglie, sì, tantissimo, ma l'ami con i suoi difetti, allora non l'ami, diceva così, E poi anche, lo diceva anche alla moglie, ami tuo marito, ma certo padre, ma lo ami con i suoi difetti? Beh, allora non lo ami. Cioè, era forte, no? Nostro padre era. Però, se questo si può dire a una moglie o a un marito, e lo si può dire a uno di noi per le persone che, per tutte le persone che conosciamo, ma soprattutto quelle del proprio centro, per le altre numerarie, numerarie ausiliarie, aggregate con cui collaboriamo, ma tutte, no? Cioè, però quelle più vicine dice, ma vuoi bene alle tue sorelle? Dice, ma certo che gli voglio bene, ma lo so che è così, no? E allora ci direbbe nostro padre, ma le vuoi bene con i suoi difetti? E allora, cioè vuoi bene a quel suo difetto là? Se lo si può dire per noi, a maggior ragione, lo si può dire per Dio, cioè eventualmente nostro padre aggiungerebbe quelli che non sono offese di Dio, cioè nel senso, è evidente che non si può amare il peccato, no? Però il modo di essere, il modo di essere, e anche le debolezze, no? Allora, adesso forse culturalmente è un po' diverso, cioè si considera che c'è tutta una campagna, anche giusta, sì, io sono d'accordo, contro il fumo, perché il fumo fa male, effettivamente è vero, no? Anche questo mio zio fumava tanto, quindi infatti poi i polmoni sono rovinati, probabilmente anche per quello. Però anni fa non c'era tutta questa cultura, si viveva sempre in nuvole di fumo, cioè, poi soprattutto gli uomini, in particolare gli uomini spagnoli, quindi dove nostro padre ha commesso mosso i primi passi dell'opera, fumavano molto. E lui però, ecco, uno dei primi, così, Don Jesús Urteaga, no? Quello che ha scritto quel libro, Il valore divino dell'umano, fumava molto. No? Allora c'è un aneddoto che lui gli lancia un pacchetto di sigarette dicendogli, Jesús, fumi tanto, no? Quindi da un lato gli diceva sta attento e dall'altro gli regalava le sigarette, cioè questo significa, secondo me, è un piccolo segno dell'amare i difetti, no? E, cioè, è la capacità della lo diceva in una lettera fondazionale il nostro padre, dove essere come quella mamma che poi il figlioletto si mette le dita nel naso e così gli altri lo criticano, lei dice no, ma dai, vedrai che sarà un grande ricercatore, no? Cioè vedeva questa capacità di vedere il positivo. Ma questo, se lo possiamo dire di noi e cercare di viverlo noi, quanto più lo possiamo dire di Dio, cioè che ci ha creato così come siamo. Dio ci ha creato così come siamo. Come può Dio dire, questa creatura non mi piace tanto, no? Adesso rifacciamola tutto, tutto. No, è che lui si innamora della creatura che ha creato. Cioè, Adamo ed Eva, Dio li contempla per tutto il settimo giorno, no? Tutto il settimo giorno Dio contempla Adamo ed Eva. Quindi ciascuno di voi si deve sentire lì nell'Eden, nel paradiso terrestre, modellata da Dio, è Dio che la contempla come il suo capolavoro. Come il suo capolavoro. Noi tutti tendiamo a non piacerci, no? Se uno fa la registrazione della sua voce, dice: che strano, non mi piacciono. Poi la foto, orribile. Ma quella posa, non sono fotogenica, no? Cioè, e invece il nostro Padre Dio e Gesù, come faceva con il discepolo da lui amato, noi siamo discepoli amati innanzitutto così, no? Con tutte le nostre caratteristiche, il nostro modo di essere, i nostri difetti che non sono offesa di Dio, la nostra personalità, e la diversità delle nostre personalità è ricchezza del mondo, no? Quindi anche è vero che poi è bello che siamo assortiti, ci può essere in un centro la persona rapida, rapida, concreta, fattiva, eccetera, e poi quell'altra più riflessiva, più pacata e più, insomma, perché così facciamo bene tante cose e ci completiamo. Ma anche nella Chiesa è così, nella Chiesa è così, anche nella Chiesa è così. Ci sono doni diversi perché c'è bisogno di fare tante cose. Giovanni, discepolo amato da Gesù, ci aiuti a considerare, meditare, credere che il nostro Signore Gesù, che il nostro amore, che il nostro Dio Padre, insomma, ci ama come siamo, con le nostre caratteristiche, poi anche ci aiuta a maturare, a migliorare, a smussare spigoli lungo il cammino della vita, lungo il cammino della santità. Però come base ci ama, poi ci educa, ma ci ama e ci educa. Credo, Signore, che tu mi ami e che mi ami così come sono. Maria, nostra madre, è come tutte le madri, ci conosce perfettamente e ti chiediamo di fare questo approfondimento di fede nell'amore del Signore per noi.